Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Liberación, Camilo Castro, 5 mesi di calvario nelle carceri di Maduro. Il pezzo di Liberación oggi racconta, c'è appunto l'immagine dell'uomo quarantenne, racconta appunto dell'ostaggio francese appena rilasciato dalle carceri di Maduro. Ho capito subito di essere vittima di un piano completamente inventato, dice Castro, arrestato arbitrariamente nel giugno 2025, rilasciato lo scorso novembre. L'uomo, appunto, una quarantina d'anni, offre uno sguardo sulle condizioni disumane, scrive Liberazione, in cui sono tenuti i prigionieri politici in Venezuela. Camilo Castro è un insegnante di yoga di Tolosa, viveva in Colombia da diversi anni. A giugno, mentre cercava di rinnovare il visto, ha attraversato però il confine venezuelano ed è scomparso senza lasciare traccia. Alla fine alcuni amici sono riusciti a scoprire appunto che Camilo era detenuto in una prigione nel paese, governato dal controverso, scrive Liberazione, Nicolás Maduro, senza alcun valido motivo. Per la sua famiglia a Tolosa, Camilo era un oggetto, un ostaggio dello Stato, sarebbe appunto stato arrestato per esercitare pressioni sul governo francese, come è successo con i cittadini di altri paesi. L'uomo appunto racconta a Liberazione le condizioni terribili di vita, sanitarie per esempio, nelle carceri di Maduro. Maduro, che però a sua volta ora è stato rapito dagli americani, si trova in carcere negli Stati Uniti. Liberazione oggi ha un altro pezzo dedicato al Venezuela con questo titolo: ancora di sinistra ma sottomessa a Trump, il paradosso del potere venezuelano. Sotto la pressione degli Stati Uniti, la presidente venezuelana Delcy Rodriguez sta facendo numerose concessioni: privatizza petrolio e miniere, concede l'amnistia ai prigionieri politici. Nonostante tutto, però, la retorica rivoluzionaria rimane all'ordine del giorno. Insomma, retorica, perché da un punto di vista effettivo di potere il Venezuela pare ormai decisamente soggetto all'amministrazione Trump. Dalla Francia vado in Gran Bretagna, dove l'affare Epstein si sta trasformando in una grana politica seria per Keir Starmer, il primo ministro laburista. BBC: cresce la rabbia tra i parlamentari laburisti per la gestione dello scandalo Mandelson da parte di Starmer. Guardian: i parlamentari laburisti affermano che i giorni di Starmer come primo ministro sono contati nel mezzo dell'emergere della furia per Mandelson. I parlamentari affermano che la pubblicazione dei documenti sulla nomina di Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti potrebbero innescare una sfida alla leadership. Allora, Starmer ha ammesso che era a conoscenza dell'amicizia di Mandelson con Epstein prima di nominarlo ambasciatore a Washington il 10 febbraio 2025. Mandelson è stato poi allontanato dal suo posto di ambasciatore quando a settembre sono state pubblicate le prime mail degli Epstein Files, che rivelano appunto il rapporto tra Mandelson e Epstein. Nel febbraio 2026 ci sono state quindi alcuni giorni fa ulteriori segnalazioni secondo cui Mandelson e suo marito avevano ricevuto pagamenti da Epstein e che nel 2009 e nel 2010 Mandelson avrebbe passato informazioni governative a Epstein. Mandelson si è dovuto dimettere dal Partito Laburista, dalla Camera dei Lord. La polizia metropolitana ha avviato un'indagine penale per presunta cattiva condotta di Mandelson, mentre appunto aveva un ufficio, una funzione, un ruolo pubblico. Ora lo scandalo appunto si allarga e coinvolge proprio Starmer. Molti parlamentari laburisti dicono di non aver più fiducia nel primo ministro. Sulla questione Epstein ci apre anche Le Monde con un approccio particolare. Titolo: Elon Musk, Bill Gates e Reid Hoffman coinvolti nello scandalo Epstein, i Tech Bros Brothers tra pentimento e negazione. I documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dimostrano che i 3 miliardari hanno avuto relazioni con il predatore sessuale, non relazioni sessuali, ma relazioni, diciamo, a fini sessuali. Mentre i fondatori di Microsoft e LinkedIn hanno espresso il loro rammarico, il CEO di Elon Musk sostiene di non aver partecipato ad alcuna festa con il finanziere. Ci sono però diverse mail in cui Musk quasi implora Epstein per essere invitato sulla sua isola privata. Al caso, con un taglio ancora diverso, non più i Tech Brothers ma i reali, dedica ampio spazio al New York Times. Titolo: il mio amico pazzo, i reali che sono rimasti vicini a Epstein. Email, messaggi, foto, video mostrano come Jeffrey Epstein, anche dopo essere stato condannato per reati sessuali, abbia consolidato i suoi legami con membri delle famiglie reali di diversi paesi e con i loro consiglieri. C'è un ex duchessa britannica che ha definito Epstein il fratello che ho sempre desiderato, è appunto Sarah Ferguson, l'ex moglie dell'ex principe Andrea, ora Mountbatten Windsor. E poi c'è la futura regina di Norvegia che ha scritto: mi manca il mio amico pazzo, dopo che i crimini legati al traffico di esseri umani di minorenni erano già diventati noti. E poi c'è ancora un consigliere della Corte Reale Saudita che ha scambiato messaggi volgari e maliziosi, scrive il New York Times, con Epstein. Sono sicuro che stai aprendo un sacco di strade. Le strade non sono esattamente quelle che ci sono nelle città. Lo ha scritto Rafat al-Sabbag, consigliere della Corte Reale Saudita e stretto collaboratore del principe ereditario Mohammed bin Salman. Scrive il Times: esiste ovviamente una lunga e sordida storia di reali che si comportano male in tutto il mondo, ma i documenti su Epstein pubblicati venerdì dal Dipartimento di Giustizia portano alla luce nuove prove di come alcuni membri delle famiglie reali e le persone nelle loro cerchie abbiano ripetutamente ignorato la squallida reputazione del condannato per reati sessuali, colmandolo di elogi e chiedendogli denaro, regali e attenzioni. Epstein ha sfruttato il suo accesso al denaro, la sua capacità di procurare ragazze e donne per costruire e consolidare le relazioni con persone di immenso potere, status e ricchezza. Ha saldato i loro debiti, ha fornito loro appartamenti temporanei, li ha trasportati sui suoi jet privati e li ha ospitati nelle sue case di ritorno. Reali e adiacenti delle famiglie reali non sembravano particolarmente preoccupati per la sua prima condanna penale del 2008, quella appunto di aver sfruttato, violentato una ragazza, sebbene appunto i documenti appena pubblicati mostrino che fossero a conoscenza delle attività criminali di Epstein. Si ha l'impressione che fosse un uomo straordinariamente abile nel fare affari, che comprava influenza nelle altre sfere, dice Ed Owens, storico delle famiglie reali. Verrebbe da dire forse che c'era anche in Epstein una motivazione interiore forte, no? Che aveva a che fare solo parzialmente forse con gli affari, ma che aveva a che fare, potremmo dire, con la sua storia, cioè il fatto di essere il figlio di una famiglia working class, ebraica di Brooklyn, padre Epstein, madre Stolovsky, e quindi lui entrava in rapporti, acquisiva potere e influenza sui reali di mezzo mondo. Comunque, l'apertura del New York Times oggi è dedicata a un altro caso che ha molto a che fare con le questioni di rivalsa personale. Titolo: Trump afferma che il suo stile imprevedibile gli dà potere, ma ciò ha un costo. A un anno dall'inizio del secondo mandato del presidente Trump, le sue minacce, le sue ritirate, i suoi colpi di scena sembrano logorare alleati ed avversari, alcuni dei quali iniziano a considerarlo così volubile e inaffidabile da sembrare disposti a considerare l'idea di voltargli le spalle piuttosto che sopportare questo comportamento così mobile, così imprevedibile da parte di Trump, che lui ha applicato praticamente a tutto: politica estera, dazi, immigrazione, campagne di pressioni sull'università, insomma tutto il resto. È appunto un comportamento che talvolta lascia i partner negoziali, scrive il Times, con la sensazione che non abbia senso impegnarsi sul serio quando i suoi umori, le sue richieste possono cambiare da un momento all'altro. Al Jazeera: i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Oman si concentreranno sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni. I colloqui scrive Al Jazeera, si terranno appunto venerdì, domani in Oman. Mediatori provenienti da Qatar, Turchia ed Egitto hanno presentato a Iran e Stati Uniti un quadro di principi chiave da discutere durante i colloqui. Haaretz, apertura per 6 ore, coloni israeliani hanno devastato 2 villaggi della Cisgiordania sotto gli occhi dei soldati. I coloni hanno cercato di sfondare la nostra porta, hanno rotto le finestre, ci hanno spruzzato spray al peperoncino, ricorda un residente. Infine, il Washington Post, è un po' su tutti i giornali, licenzia più di 300 giornalisti, licenziamenti colpiscono le cronache locali, la cronaca internazionale e sportiva, il business, gli affari, la sezione affari, e riducono l'intera forza di lavoro del 30%. I tagli sono un cattivissimo segnale, segnale che Jeff Bezos, che possiede il giornale, non ha ancora capito come costruire e mantenere una pubblicazione redditizia su internet. Il giornale prima si era allargato, espanso nei primi 8 anni della sua gestione, di recente però l'azienda ha iniziato a vacillare. Davvero una brutta notizia. È tutto con la rassegna stampa internazionale, Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.